professoressa Beneventi, ho il foglio, dopo lei si ricorda. Professoressa Pantini, dopo viene qua che le devo dare un euro.
Brava, lei è non un mago.
Perché abbiamo cambiato la favola di
noi, abbiamo dato tutti. Brava.
C'era un interruttore che non era aperto. Facciamo una prova, sono troppo alto.
Va bene? Si sente? Sì, perfetto. Adesso, benissimo. Allora la parola a Liman Pisano. Grazie. E come al solito la conversazione lunga quanto ritieni, poi un po' di tempo per la conversazione, certo. Alle 5 andiamo via.
Sì, sì, bene. Facciamo non troppe parole, speriamo, ma almeno quelle che servano a individuare, a far capire un po' in che cosa consistono le due principali feste dell'Islam. Le due principali feste dell'Islam sono la festa della fine del digiuno di Ramadan, che si chiama Eid al-Fitr, ecco, e l'altra festa invece è la festa alla fine del pellegrinaggio sacro, e questa si chiama Eid al-Adha, quindi Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Adesso però le feste di per sé sono soltanto dei momenti dove la comunità si riunisce per pregare e poter gustare delle prelibate vivande che vengono per l'appunto preparate in occasione di queste feste. Ma quello che io voglio cercare di comunicarvi è il perché si arriva a questa festa, no? Quindi diciamo che per quello che riguarda l'Eid al-Fitr, la fine del Ramadan, vi devo parlare di che cosa sia il Ramadan, che voi in parte sapete già che cos'è il Ramadan, ma forse non tutto, perché giustamente siamo qui per cercare di comunicarvi quello che sono le varie specifiche di questo pilastro. Il digiuno del Ramadan è un pilastro, è uno dei cinque pilastri della fede islamica. Allora, questo pilastro, il Ramadan, è caratterizzato da che cosa? Innanzitutto è un mese, è un mese che all'interno del quale per l'appunto è obbligatorio il digiuno dall'alba al tramonto. È obbligatorio per chi però? Per quelli che sono maggiorenni e sono anche in grado, già uomini e già donne al di là della maggiore età, di poter sostenere questo sforzo, perché non è facile, ve l'assicuro, specialmente in un periodo come quello attuale, cioè il Ramadan adesso è d'estate, quindi l'alba e il tramonto, la giornata è molto molto lunga, la notte è molto molto corta. Questo vuol dire che bisogna avere la necessità di un uomo o di una donna sani che possono affrontare questa prova, perché è una prova del fisico, innanzitutto, ma non soltanto. Succede anche che effettivamente vi sono delle esenzioni, però, che non è così per tutti. Quali sono le esenzioni principali? I bambini non sono tenuti a digiunare, perché per l'appunto sono in tenera età e di conseguenza sono esentati. I malati anche, quando una persona è malata non vi è l'obbligo, anzi vi è l'esenzione proprio di rispettare il digiuno. Quando una persona è in viaggio, siccome quando si è in viaggio cambiano completamente le abitudini della giornata, ebbene allora le prescrizioni prevedono un'esenzione anche per coloro che sono in viaggio. Questo a grandi linee sono le persone che sono esentate. Cosa succede? Per quello che riguarda il Ramadan, io vorrei introdurverlo un po' meglio leggendo una attestazione che ha fatto, una lettera che ha fatto il profeta Muhammad, che è per l'appunto il profeta dell'Islam, proprio riguardante il Ramadan. Questa, lettera è stata scritta, è stata proclamata alla fine del mese precedente il mese di Ramadan, in modo tale che potesse poi servire a tutti i fedeli per il mese di Ramadan. Il mese precedente è il mese di Shaban. Ecco cosa disse il profeta a quell'ora. O gente, il mese di Allah, Ramadan, è venuto con le sue misericordie, benedizioni e perdono. Allah ha decretato questo mese il migliore di tutti i mesi. I giorni di questo mese sono i migliori tra i giorni e le notti. Le notti sono le migliori tra le notti e le ore durante il mese di Ramadan sono le migliori tra le ore. Questo è un mese in cui si è stati invitati da lui, Allah, a digiunare e pregare. Allah ci ha onorato in esso. In ogni respiro vi è una ricompensa di Allah. Il sonno è un atto di adorazione. Le buone azioni vengono accettate e le invocazioni vengono, e alle invocazioni vengono le risposte. Pertanto è necessario invocare il Signore con fervore e sincerità, con i cuori liberi dal peccato e dal male, pregare che Allah possa aiutarci a mantenere il digiuno e a recitare il Santo Corano. Anzi, miserabile è colui che è privato del perdono di Allah in questo grande e importante mese. Durante il digiuno ricordate la fame e la sete che avrete nel giorno del giudizio. Fate l'elemosina ai poveri e ai bisognosi. Rendete omaggio ai vostri anziani. Abbiate compassione per i più piccoli e siate gentili verso i vostri familiari e parenti. Proteggete la vostra lingua dalle parole indegne, gli occhi dalle scene proibite che non vale la pena di vedere e le orecchie dei suoni che non dovrebbero essere ascoltati. Siate gentili con gli orfani, in modo che se i vostri figli dovessero diventare orfani saranno trattati con gentilezza. Chiedete perdono ad Allah per i vostri peccati e supplicate con le mani alzate i momenti di preghiera. È in questi tempi che sono i migliori, i tempi di Allah. Allah, il Onnipotente, guida i suoi servi con misericordia. Allah risponde se essi supplicano, risponde se chiamano. Concede se gli viene chiesto e accetta se implorano. Oh gente, avete reso la vostra coscienza schiava dei vostri desideri. Liberatela, invocando il perdono di Allah. La vostra schiena può rompersi dal pesante carico dei vostri peccati. Così prosternatevi dinanzi ad Allah per lunghi intervalli di tempo, così da poter rendere leggero il vostro carico di peccati. Comprendete appieno che Allah ha promesso nella sua maestà che le persone che seguono la preghiera, Salah, e la prosternazione, Sajada, verranno custoditi dal fuoco dell'inferno nel giorno del giudizio. Oh gente, se qualcuno tra voi organizza l'iftar, che è la cena alla fine della rottura del mese, per ogni credente, Allah lo ricompenserà come se fosse stato liberato uno schiavo, e Allah gli perdonerà i suoi peccati. Un compagno del profeta ha chiesto: ma non tutti noi abbiamo i mezzi per farlo? E il profeta rispose: tenetevi lontano dal fuoco dell'inferno anche mediante un mezzo dattero o anche solo dell'acqua, se non avete nient'altro. O gente, chiunque nel corso di questo mese coltivi le buone opere camminerà sul Sirat, che è il ponte che porta al paradiso, nel giorno in cui i piedi tenderanno a scivolare. Per tutti coloro che nel corso di questo mese alleggeriscono il carico di lavoro dai suoi servi e dipendenti, Allah renderà facile la sua bilancia, e per tutti coloro che non danneggiano gli altri nel corso di questo mese, Allah lo salvaguardia dalla sua ira e dal giorno che avverrà nel giorno del giudizio. Chi rispetta e tenta e tratta un orfano con gentilezza durante questo mese sarà guardato con gentilezza da Allah in quel giorno. A chi tratta con affetto i suoi parenti in questo mese, Allah concederà la sua misericordia in quel giorno, mentre chi maltratta i suoi parenti nel corso di questo mese, Allah non mancherà di allontanare la sua misericordia. Chiunque offre le preghiere consigliate durante il mese di Ramadan, Allah lo salverà dall'inferno, e chiunque osserva i suoi obblighi nel corso di questo mese, la sua ricompensa sarà 70 volte la ricompensa che viene data durante gli altri mesi. Chiunque ripetutamente invoca le benedizioni di Allah su di me, il Dio manterrà la sua bilancia pesante dal lato delle buone azioni, laddove le bilance di altri tenderanno a salire. Chiunque recita in questo mese un ayat, cioè un versetto del Santo Corano, otterrà la ricompensa di recitare l'intero Corano in altri mesi. E infine, oh gente, le porte del paradiso rimangono aperte durante questo mese. Pregate per il vostro Signore, che esse non possono essere chiuse per voi. Mentre le porte dell'inferno sono chiuse, chiedete al vostro Signore che non siano mai aperte per voi. Satana in questo mese è stato incatenato. Invocate il vostro Signore affinché non permetta che mai vi controlli. Ecco, questo penso che abbia ben spiegato quello che effettivamente è lo spirito di questo mese sacro, la possibilità di avere tutte le benedizioni che in questo mese il Dio ha proclamato, che possano discendere sui suoi fedeli. Poi vi è da dire ancora una cosa a questo proposito, e cioè cosa è possibile poi mangiare, no? E quando? Allora, normalmente alla fine della giornata, come è stato detto, vi è un pasto che si chiama iftar, ecco. In questo pasto normalmente poi si può effettivamente alimentarsi di tutti i cibi leciti nell'Islam. Attenzione, vi sono dei cibi che non sono leciti nell'Islam, come ad esempio la carne suina, ecco, come ad esempio il bere delle bevande fermentate come il vino o gli alcolici in generale. Quindi, a parte queste, è possibile alimentarsi. Ecco, anche questa alimentazione, come per quello che riguarda il digiuno, è visto, i sapienti ce lo ricordano, come la possibilità di ottenere delle benedizioni tramite il nutrimento, come le benedizioni scendono tramite l'assenza di nutrimento, ebbene anche nel nutrimento questo avviene. C'è da ricordare anche che la tradizione islamica sottolinea il fatto che il mangiare deve essere misurato. Perché? Che significato potrebbe avere l'astenersi per tutta la giornata dall'alimentazione e poi nella sera e nella notte continuare a mangiare in maniera esagerata, come può anche capitare che questo avvenga? Bene, questo è disdicevole, chiaramente. Perché? Perché effettivamente è un cadere poi nella tentazione per l'appunto della gola, no? Un'altra cosa che non vi avevo detto è che durante il periodo del Ramadan, per l'appunto, anche le unioni coniugali odierne, di giorno, per l'appunto, sono impedite, sono negate, mentre sono possibili, come l'alimentazione, nella notte. Ebbene, vi sono diversi livelli anche di poter intraprendere questo digiuno. Il livello, diciamo, più basso, senza come dire che dire basso è negativo, ma diciamo inferiore, ecco. Il livello inferiore è quello che per l'appunto si ferma nel non mangiare, né bere, né tantomeno a unirsi con il coniuge, e si ferma lì, ecco, come impedimento e come diciamo, dedizione nei confronti di questa prescrizione. Poi vi è un livello un po' più approfondito, e in quest'altro livello allora le stesse anche intenzioni dal punto di vista relazionale, come quello che può essere per l'appunto il fatto di calunniare, parlare male, e comunque far sì che anche il prossimo venga trattato per l'appunto male, ebbene questo corrisponde ad una rottura del digiuno. Quindi non è sufficiente in questo secondo livello astenersi dagli alimenti e quant'altro, ma è anche necessario astenersi da che cosa? Anche dalle maldicenze e anche da tutto quello che effettivamente, per quello che riguarda l'imputare ad altri con calunnia quello che non avviene, ebbene questo è un impedimento ed è una rottura del digiuno, quindi il digiuno non è più valido a questo livello. Un livello ancora superiore, ci sono vari gradi, c'è chi può fare un grado, chi l'altro, e poi chi può fare ancora un grado più elevato, che addirittura è quello che implica il digiunare da se stessi, ecco, per ricordare solamente Dio in questo mese. Quindi digiunare da qualsiasi pensiero o volontà o piacere di ricordare questo mondo, quindi a un livello molto ascetico, diciamo, ecco, quindi vi sono questi tre livelli, a seconda poi di come i fedeli possono, per indole e per capacità e anche per, diciamo, inclinazione, affrontare questo importante mese che per l'appunto è il mese di Ramadan. Ecco, un'altra cosa, e poi non vorrei andare oltre, è il fatto che proprio dice il profeta che il mese di Ramadan, e lo dice anche il Sacro Corano, il digiuno non è un'azione, è un astenersi dalle azioni, e il digiuno non è del servitore, non è del fedele, ma è di Dio, è di Allah. Quindi è una cosa particolare, perché è un rito particolare, è un rito dove non si deve compiere nessuna azione, anzi si deve astenersi, e la benedizione particolare è quella che è lo stesso Allah che praticamente digiuna nel cuore del fedele. Questo a grandi linee penso di avervi detto un po' tutto quanto. Ecco. Se volete potete farmi alcune domande a riguardo, poi però vi voglio parlare anche di quello che è per l'appunto il pellegrinaggio, in modo tale da non dare troppo spazio alle chiacchiere mie e sentire un po' qualche vostra esigenza, se volete.
Di solito preferite ascoltare tutto o no, ascoltare, fare anche l'altra testa oppure
no,
va bene, sì. Perfetto. Prego.
Senta, lei diceva secondo livello,
sì,
se c'è la maldicenza fino al digiuno,
sì,
non c'è la possibilità di rimediare, cioè si rompe il digiuno, quindi significa che per quell'anno
no, il digiuno si rompe quotidianamente, non a livello annuale, nel senso che
fino a... benefici, lei parlava di questo,
sì,
no?
Sì, esatto, mancano i benefici per quel giorno, non per
quel
giorno. Sì, perché diciamo, poi siamo tutti peccatori e quindi si cade nei peccati, no? Quindi chiaramente vi è la misericordia di Dio che comunque va al di là delle mancanze dell'individuo, anche se è benvenuta, anche se è imputato all'individuo questo digiuno, insomma, per averne poi un beneficio, come non è una costrizione a sé stante, è, diciamo, un rito che, come tutti i riti, porta beneficio a colui il quale compie questo rito stesso. Ecco, la parola rito è molto bella perché viene da una parola del sanscrito, che in sanscrito si dice rita, e ciò vuol dire, il significato è ciò che è conforme all'ordine. Quindi quando si compie un rito, questo, in questo caso il Ramadan, o nel cristianesimo l'Eucaristia, perché poi diciamo sono riti che sono stati istituiti dalla tradizione stessa, ecco. Ebbene, allora questo che si manifesta è ciò che è conforme all'ordine di Dio e di conseguenza è un veicolo di benedizioni specifiche. Questo come prima cosa. Altro? Prego.
Come si concilia il fatto che durante Ramadan si lavora?
Sì, si concilia nel senso che il Ramadan non è legato a una collocazione geografica particolare. Il Ramadan è una questione legata al momento cosmico, lunare. I mesi sono per l'appunto dei mesi cosmici. Perché? Perché sono legati alla Luna. Alla Luna che nasce, cresce, decresce e sparisce per poi, ecco, di nuovo muoversi. Perché dico questo? Perché effettivamente queste prescrizioni hanno la grazia di avere la possibilità di un adattamento alla condizione geografica specifica. Mi spiego meglio. Come lei diceva giustamente, se uno lavora e non ha, diciamo, particolari forze anche da dedicare all'astensione dagli alimenti, ebbene, in questo caso chiederà a Dio la grazia di poter effettivamente non omettere questo beneficio, questo possibile realizzazione del digiuno, ma come dire, trovare all'interno degli orari un qualche cosa che possa effettivamente permettere che questo avvenga. E mi spiego meglio. Le preghiere nell'Islam sono, come voi tutti sapete, 5, ma quando devono avvenire? Anche questo è legato alla cosmologia, cioè alla posizione del sole all'interno della giornata. Quindi vi è la prima preghiera, che è quella dell'alba, quindi quando è l'alba e il sole sorge al suo inizio, diciamo, ecco, è la prima preghiera. Quando il sole è allo zenith è la seconda preghiera. Quando il sole cala è la terza preghiera. Quando il sole è nella sera è la quarta preghiera. Nella notte non c'è più il sole ed è la preghiera della notte. Come vedete, queste sono preghiere legate alla cosmologia, al movimento del sole, perché vi è questo legame strettissimo fra quello che è per l'appunto la posizione cosmica e la benedizione che tramite la situazione cosmica avviene nei confronti di chi? Dell'orante, per l'appunto, di colui che compie questa preghiera. Ritorno alla sua domanda. Effettivamente si possono accorpare maggiormente le preghiere e di conseguenza avere un beneficio di questo tipo se uno lavora, ecco. Questo per far sì che vi sia un avvicinamento nei confronti della situazione lavorativa. Se poi la situazione lavorativa è tale da impedire completamente il possibile digiuno, allora non si digiuna e si farà un'offerta nei confronti di un povero o di alcuni poveri per poter far sì che con l'offerta si possa, non dico recuperare, ma perlomeno dare il proprio apporto al nutrimento di qualcun altro, visto che non si è potuto digiunare. Spero di essere stato esaustivo in questa risposta. Un'altra? Qualcuno a lei, prego.
Lei prima ha detto che ci sono tre livelli.
Sì.
Ma ciascuno decide in sua coscienza, c'è una sorta di guida spirituale che ti dice qual è il più opportuno per te?
No, dunque le guide spirituali ci sono sempre, questo sì, più che altro nell'Islam non ci sono le guide spirituali, chiedo scusa, ci sono i maestri, che è un'altra cosa. Fatta questa premessa, è chiaro che la sensibilità spirituale di ognuno è tale da poter poi ingaggiarsi nei vari livelli. Questo qui è da... Poi chiaramente vi sono maestri che possono aiutare coloro i quali hanno una particolare inclinazione nei confronti dell'ascesa spirituale, ecco, questo sì. Prego.
Durante questo mese c'è una particolare liturgia all'interno della comunità, cioè c'è una preghiera
sì,
che
sì,
coinvolge
sì,
la comunità e non il singolo.
Brava, no, è molto importante questo. Vi è una preghiera in effetti che si chiama Tarawih, e questa preghiera si compie dopo l'Isha, cioè l'Isha è la preghiera della notte, vi ho detto le varie preghiere, ecco, la preghiera della notte si chiama Isha. Dopo l'Isha si fa questa preghiera che è il Tarawih. Allora, anche lì vi sono dei vari gradi, nel senso che è una preghiera surerogatoria innanzitutto, non è obbligatoria. Però questa preghiera è, come dire, è fatta in modo tale da poter recitare un certo numero di sure del Sacro Corano. Vi sono poi all'interno di queste sure delle possibilità di approfondire con ulteriori poi sure ricollegate quelle che sono per l'appunto i temi trattati all'interno del libro sacro. Libro sacro, adesso ci tengo un attimo anche a specificare questo, perché per un cattolico, per un cristiano, il verbo è Gesù, no? Voi tutti lo sapete bene, insomma. È il verbo, quindi è il riferimento per antonomasia per quello che riguarda la possibilità di salvezza in questo mondo. Ebbene, nell'Islam il verbo è il Corano. Essendo il Corano il verbo, voi capite che non si può tradurre. Le traduzioni del Corano che noi leggiamo non hanno valore dal punto di vista essenziale perché non sono il verbo. Mi spiego? Mentre il valore effettivo del Sacro Corano è proprio il fatto di essere il verbo tramite il quale, per l'appunto, il profeta ha fatto sì che vi fosse questo messaggio per gli uomini degli ultimi tempi, dopo la venuta di Gesù, da un lato, e in attesa della sua seconda venuta. Perché anche un'altra cosa che non si conosce, purtroppo non molto nemmeno anche nell'Islam al giorno d'oggi, è proprio l'attesa della seconda venuta cristica, quando invece si ricordano e a volte si dimenticano anche i cattolici che alla fine dei tempi chi verrà a giudicare i vivi e i morti sarà Gesù, ma sarà Gesù sia per quello che riguarda la tradizione islamica che quella cattolica. Ecco, questo è un punto non da poco, specialmente per quello che riguarda effettivamente l'escatologia di questo mondo. Ma prego, qualcos'altro? Prego.
Una precisazione. Lei ha detto che chi digiuna è Allah nel cuore dei credenti. Volevo sì, una precisazione su questo.
Sì, allora, siccome quando si digiuna non si fa nessun atto, no? È un astenersi, è un'astensione. Nell'astensione non c'è chi si astiene, c'è l'astensione, mi spiego? Questo logicamente. Ed è proprio così che effettivamente, non essendoci l'individuo, perché l'individuo è quello che ha fame e ha sete, ma chi si astiene, l'astensione stessa, è per l'appunto la mancanza della presenza dell'individuo per lasciare spazio alla presenza di Dio, in quanto poi Dio dice: il tuo digiuno mi appartiene, questo lo dice Dio stesso, ecco. Quindi non è un merito, ma è una possibilità di ricevere una grazia, che è ben diverso, ok?
Anch'io avrei un chiarimento.
Sì, prego.
Nella Vulgata, cioè magari da parte di persone che non conoscono bene dal di dentro l'Islam, quando si parla appunto di mese di Ramadan viene naturale associarlo al digiuno.
Sì, sì.
In realtà anche dalla presentazione fatta Mi sembra che in questo mese vengano sperimentati anche tutti gli altri pilastri,
certo,
del, appunto, dell'islamismo, no?
Certo.
Allora si può dire che in fondo il Ramadan è il mese esemplare per eccellenza di come dovrebbe essere la vita, cioè è un mese, però